Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran-Francia telefonata tra Raisi e Macron, focus su revoca delle sanzioni. Parjom Iran, positivo andamento colloqui a Vienna. L'Iran condanna lancio missili contro aeroporto internazionale di Baghdad. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia, oggi domenica 31 gennaio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un programma speciale dedicato alla decade di Fajr. Proprio 10 giorni in cui il movimento popolare islamico in Iran, sotto la guida dell'imam Khomeini, riuscì a far cadere la monarchia filoamericana della dinastia Pahlavi. Siamo vicini all'anniversario della rivoluzione islamica in Iran e vi presentiamo programmi speciali proprio a questo riguardo. Amici ascoltatori, Radio Italia a partire da 22 dicembre non trasmette più su onde corte, ma continua a trasmettere i suoi programmi su satellite come Eutelsat 3B e anche Hotbird 13C. I dati, le informazioni potrete appunto trovare facilmente andando sul sito di Radio Italia parsudei.com/it e potete scrivere a questo indirizzo, a Radio Italia, Radio Italia IRIP 99@gmail.com. A tra poco. La revoca delle sanzioni anti-iraniane e la verifica e le garanzie effettive sono le basi principali per trovare un futuro accordo tra l'Iran e il gruppo 4+1, cioè Russia, Cina, Francia, Inghilterra più Germania. Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi in una conversazione telefonica con il collega francese Emmanuel Macron, riferendosi al fallimento della politica di massima pressione esercitata dagli Stati Uniti contro la Repubblica Islamica dell'Iran. Nel corso dei negoziati l'Iran ha sempre mostrato volontà, serietà di raggiungere un accordo. Qualsiasi sforzo dall'altra parte in questo senso deve includere la rimozione, la revoca delle sanzioni e poi la verifica e le assicurazioni effettive, ha aggiunto. Il presidente Raisi ha tenuto a sottolineare che la stabilità e la sicurezza della regione possono essere raggiunte solo attraverso soluzioni regionali piuttosto che un intervento straniero. I paesi della regione sono perfettamente in grado di stabilire la pace e la sicurezza in quest'area strategica. Il capo di Stato iraniano ha invitato la comunità internazionale a prestare attenzione alla crisi umanitaria nello Yemen e togliere l'assedio proprio al popolo oppresso di questo paese. Il presidente francese Emmanuel Macron, dal canto suo, in questa conversazione telefonica con il presidente iraniano, ha affermato che la Francia farà il possibile per contribuire ad una soluzione delle trattative in corso tra Iran e il 4 più 1 nella capitale austriaca Vienna. Il presidente Raisi è tornato, a proposito dei colloqui nella capitale austriaca, a sottolineare che l'Iran ha accettato di tornare al tavolo dei negoziati solo per poter conquistare il diritto di utilizzare proprio la tecnologia nucleare per usi pacifici e poi anche la revoca, la rimozione delle restrizioni imposte all'Iran. Il ministro degli esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian, ha descritto positivo l'andamento dei colloqui in corso nella capitale austriaca per il ripristino dell'accordo sul nucleare iraniano, piano d'azione congiunta globale Barjom, e che vedendo come l'obiettivo principale la rimozione delle sanzioni statunitense imposte a Teheran, i negoziati tra l'Iran e il 4 più 1 sono ripresi oltre 3 anni dopo che Washington sotto Trump si è ritirata unilateralmente dall'intesa internazionale e ha messo in atto le più pesanti sanzioni economiche contro l'Iran. Abdullahian ha fatto queste osservazioni in una telefonata con il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, durante la quale le parti hanno discusso, tra le altre questioni, gli ultimi sviluppi sui colloqui nucleari a Vienna. Ha espresso profonda sfiducia di Teheran nei confronti degli Stati Uniti. Il capo della diplomazia iraniana ha tenuto a sottolineare la necessità che Washington e i suoi alleati europei devono assumere misure pratiche credibili prima per poter raggiungere un accordo sostenibile e allo stesso tempo affidabile. La Repubblica Islamica dell'Iran ha condannato il recente attacco missilistico contro il complesso dell'aeroporto internazionale di Baghdad, capitale irachena, affermando che atti del genere sono sospetti e mirano a destabilizzare il paese, cioè Iraq. Simili azioni, essendo sospette, mirano a provocare insicurezza e disordini in Iraq, preparare il terreno per le attività dei banditi e i gruppi armati fuorilegge. Ostacolano i lavori del governo iracheno appunto a favore della popolazione irachena, ha detto il portavoce agli esteri iraniano Said Khatibzadeh, commentando l'attacco missilistico di venerdì che ha preso di mira la base militare Victory delle truppe d'occupazione degli Stati Uniti in Iraq. Almeno 6 missili sono stati lanciati il 28 gennaio contro l'aeroporto internazionale della capitale irachena, provocando danni alle strutture. In un messaggio, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è congratulato con Sergio Mattarella per la sua rielezione a Presidente della Repubblica italiana. L'Italia può sempre contare sull'Unione europea, si legge nella nota. Mattarella è un uomo di dialogo, europeista, convinto, attento ai diritti degli ultimi, amato dagli italiani, ascoltato e rispettato in tutto il mondo. Buon lavoro, Presidente, ha tweetato alto rappresentante dell'UE per la politica estera Borrell. Congratulazioni al Presidente Mattarella per la sua rielezione, lo ha tweetato il Presidente americano Joe Biden, assicurando che i due leader continueranno a rafforzare ulteriormente legami tra Stati Uniti e Italia. Lo stesso Biden è tornato ad alzare i toni della crisi ucraina, annunciando l'invio nel breve termine di un primo limitato numero di truppe americane nell'Europa dell'Est, sia per tutelarsi in caso di un'eventuale invasione russa che come azione deterrente. Il presidente americano, l'amministrazione Biden e poi i mass media occidentali e alleati occidentali di Washington ulteriormente hanno dato via ad una campagna politica mediatica per insinuare che la Russia starebbe per invadere l'Ucraina. Una tesi respinta categoricamente in diverse occasioni dalle massime autorità russe, fra cui il presidente russo Vladimir Putin. La Russia nel frattempo ha iniziato a dispiegare truppe nella vicina Bielorussia, ai confini con l'Ucraina, per una nuova tornata di esercitazioni militari congiunte in programma per il mese prossimo. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato in una dichiarazione che le esercitazioni militari che si terranno dal 10 al 20 febbraio mirano a praticare il coordinamento delle forze alleate, aggiungendo che decine di migliaia di soldati russi stanno già arrivando in Bielorussia prima della imminente manovra militare congiunta. Così la Russia risponde alle provocazioni degli Stati Uniti e della NATO, soprattutto dopo l'annuncio di Joe Biden di inviare truppe in Ucraina, proprio ai confini della Russia. E proprio negli Stati Uniti, oltre 40 membri del Congresso americano hanno chiesto all'amministrazione Joe Biden di bloccare i lavori della Commissione dell'ONU per indagare sui crimini di guerra commessi dal regime sionista contro palestinesi, soprattutto gli abitanti della Striscia di Gaza assediata. Il gruppo, formato da 42 membri del Congresso fermamente filo-israeliani, cioè guidati dal democratico del New Jersey Josh Gottheimer e dalla repubblicana di Missouri Vicky Hartzler, ha firmato in una lettera proprio indirizzata al segretario di Stato americano Antony Blinken che, secondo loro, la richiesta ONU sui crimini di guerra del regime sionista nei territori palestinesi occupati riflette un continuo pregiudizio più ampio nei confronti di Israele. Poi hanno sostenuto ulteriormente che il Palazzo di Vetro dovrebbe concentrare la sua attenzione altrove, non sui crimini di Israele contro gli abitanti di Gaza assediata. Il tempo a nostra disposizione è terminato, amici ascoltatori. Grazie per l'ascolto. A tra poco con il commento di oggi. Perché l'amministrazione Biden incrementa le tensioni con la Russia? Tra le motivazioni che spingono l'amministrazione Joe Biden a incrementare le tensioni verso la Russia, stiamo parlando della crisi ucraina, vi abbiamo menzionato della propria debolezza sul piano interno ed internazionale dell'attuale governo americano. Poi, da un altro punto di vista, il declino degli Stati Uniti sullo scenario globale è stato squadernato dal ritiro afghano di quest'estate e minaccia seriamente la stessa NATO, un'alleanza della quale in effetti sfugge a quasi tutto la ragione che comporta per i paesi e per i popoli europei. Solo oneri economici, finanziari crescenti e il perdurare della lamentevole sudditanza politica nei confronti del gran alleato oggi in piena crisi. Agitare inesistenti pericoli di guerra costituisce quindi soprattutto uno strumento per ribadire la necessità dell'alleanza atlantica e la servitù politica dell'Europa. Le incerte democrazie dell'est europeo hanno dal canto loro tutto l'interesse a seguire Washington su questo scenario. Molto meno ne hanno gli stati dell'Europa occidentale, come dimostrato da esitazioni critiche e tentativi di proporre soluzioni pacifiche che emanano da Macron e da Scholz. Nel mentre un altro stato fondatore dell'Unione Europea, sì, stiamo parlando dell'Italia, tace, ribadendo nel fatti il proprio esasperato altantismo che ha costituito del resto una, se non la principale, delle ragioni che hanno portato all'insediamento dell'attuale governo Draghi. E dire che l'Europa nel suo complesso avrebbe tutto l'interesse a riaffermare le ragioni della pace e di una fruttuosa cooperazione con la Russia da rilanciare, anche con la ripresa degli accordi di Minsk, chiaramente affossati dall'estrema destra paranazista ucraina, i cui interessi paiono convergere con quelli dell'amministrazione Biden. Si tratterebbe in buona sostanza di ribadire un deciso no all'accerchiamento della Russia, ponendo rimedio alla violazione degli impegni assunti dai massimi rappresentanti dell'Occidente in occasione della riunificazione tedesca e di rilanciare con Mosca una cooperazione oggi necessaria da tanti punti di vista, non ultimo quello delle forniture energetiche. Ma l'Europa, come sempre, brilla per la sua assenza e il governo italiano dà un insostituibile contributo a questo nulla assoluto, mentre la NATO e gli Stati Uniti continuano pericolosamente a giocare col fuoco.
...1979, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, la nostra rivoluzione fu l'esplosione della luce, così disse il defunto padre della rivoluzione islamica, l'imam Khomeini. Da oggi e con il suo ricordo iniziamo uno speciale che nei giorni coincidenti all'anniversario della rivoluzione islamica in Iran, i fatti riguardanti questo grande avvenimento della storia dell'Iran. Iniziamo il nostro racconto tratto dal volume Epopea della Rivoluzione redatto dal Centro Culturale della Repubblica Islamica dell'Iran a Roma da una data significativa. L'11 novembre 1978, nel giorno di Ashura, un'importante ricorrenza religiosa che riguarda il martirio dell'imam Hussein, 20 milioni di iraniani si riversarono nelle strade per ricordare il martirio, appunto, dell'imam, il cui martirio fu tra i motivi ricorrenti e ispiratori della rivoluzione, sfilando al grido Allahu Akbar, Dio è il più grande, in una manifestazione popolare che lascerà il segno nella storia d'Oriente. I palazzi di Teheran tremarono a questo grido ripetuto da milioni di persone che testimoniavano così il loro appoggio alla guida della rivoluzione islamica, l'Ayatollah Khomeini e la loro volontà di abbattere il regime imperiale. L'eco della voce di protesta del popolo iraniano in quello storico giorno varcò i confini geografici del paese e, destando gli oppressori dal loro lungo sonno, li fece tremare. I colonialisti occidentali, che per tanti secoli avevano tenuto le genti d'Oriente nell'ignoranza, rapinando le loro ricchezze, quando udirono il minaccioso grido Allahu Akbar, persero tutta la loro baldanza. Ogni loro tentativo di smorzare le fiamme della grande insurrezione risultò vano, poiché l'11 febbraio 1979, dopo mesi di sanguinosi combattimenti, la rivoluzione islamica dell'Iran uscì vincitrice e aprì la strada agli oppressi. Essa è il frutto della lotta del popolo musulmano dell'Iran iniziata nel lontano giugno del 1963 sotto la guida dell'imam Khomeini e del clero progressista e culminata con la sconfitta del regime monarchico e con l'abbattimento dell'oppressione e del colonialismo. La resistenza del popolo dell'Iran contro la dinastia dei Pahlavi, che altro non era che uno strumento nelle mani dei colonialisti stranieri, il 9 gennaio 1978 assunse nuovo vigore. In seguito alla pubblicazione di un articolo oltraggioso contro l'imam Khomeini apparso nel giornale Ettelaat per volere della monarchia, migliaia di studenti della facoltà di teologia della città di Qum sfilarono in un imponente corteo scandendo slogan di protesta contro il regime e contro l'insulto recato al clero e alcuni manifestanti furono uccisi e molti feriti dalle forze dell'ordine. Il 9 febbraio 1978, quarantesimo giorno dopo la morte dei manifestanti a Qum, il popolo di Tabriz, città dell'Iran nord-occidentale, con la sua insurrezione sferrò ai Pahlavi un improvviso attacco che, a detta di molti studiosi esperti della rivoluzione, si rivelò più di ogni altro essenziale per la rivoluzione islamica. Nel corso dell'insurrezione, la sede del partito unico dello Shah, simbolo delle menzogne e della spietatezza del regime, venne incendiato. L'azione del popolo di Tabriz, che rese evidente a tutte le genti dell'Iran la fragilità dell'apparato di sicurezza imperiale e la debolezza delle forze dell'ordine di fronte alle masse unite, per la sua funzione di esempio offerto al popolo delle altre città, rappresenta una delle imprese più gloriose compiute dal popolo islamico contro la monarchia. 40 giorni dopo, il 30 marzo, in ricordo del sacrificio degli insorti di Tabriz in varie città dell'Iran come Qum, Jahrom, Yazd, Kerman, Shiraz, Isfahan, Mashhad, Teheran e Ahvaz, si volsero nuove manifestazioni in cui si esprimeva l'odio profondo contro il governo dello Shah e la ferma risoluzione di resistere fino alla sua completa caduta. L'opposizione al regime affiorava in sempre nuove forme, ininterrotte manifestazioni, scioperi, proteste di scrittori e giuristi. Con l'inizio del mese di Ramadan nel 1978 la protesta divampò in tutto il paese. I manifestanti, conformemente alle direttive dell'imam Khomeini, ogni sera dopo il sermone invadevano le strade scandendo lo slogan che sarà poi ripetuto in tutte le successive manifestazioni quale espressione dei sentimenti nazionali e popolari. Esteghlal Azadi Jomhurie Islami, e cioè indipendenza, libertà, repubblica islamica. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per essere stati con noi con questa puntata dello speciale 1979 Esplosione della Luce. Grazie per l'attenzione e alla prossima puntata.